Sì, è fatto bene a iniziare con gli anni 90 perché infatti è proprio quella l'atmosfera che si respira, quella del 97, cioè non cambia quasi nulla, nel senso una Tirana incendiata con feriti e corpi che giacciono per terra come se nulla fosse, con lacrimogeni ovunque, migliaia di poliziotti e tanti altri in borghese che circolano, le istituzioni sono tutte circondate dal filo spinato, quindi l'atmosfera è proprio quella del 97, cioè in questi giorni tutti noi albanesi abbiamo delle reminiscenze di quegli anni 90 che ci hanno talmente segnato psicologicamente. Ci sono finora tre morti, sono decine i feriti, però non si può ancora dire precisamente quanti siano, ma quello che ha fatto molto discutere a Tirana in questo momento è il fatto che non si sono sentiti spari e non si sono visti poliziotti armati sparare, quindi questo fa pensare che i morti sono, questo anche in base ad alcune testimonianze di giornalisti che stavano tra la falla, a sparare sono stati dei poliziotti in borghese che hanno sparato con delle armi a silenziatore, insomma, sono tre i morti e sono decine appunto centinaia di feriti.
Lei parlava anche di due giornalisti colpiti, di due giornalisti feriti.
Sì, sono diversi i giornalisti feriti, ma non le posso per il momento dare dei dati perché la questione delle statistiche e dei dati è sempre un tallone d'Achille in Albania, quindi non ci sono per il momento dei nomi concreti o delle cifre esatte, insomma, da poter riferire.
Signora Rucai, torneremo fra un po' sulle similitudini fra questa rivolta e quella che scoppiò alla fine degli anni 90 per il crack finanziario, per la corruzione di un'Albania che stava cambiando. Come possiamo leggere in specifico questa rivolta? So che magari è un po' prematuro, ma cerchiamo di avanzare qualche indicazione. Quali sono i motivi, almeno ufficiali, della protesta e chi è sceso in piazza oggi a Tirana?
La scintilla è un video, cioè un video che neanche a volerlo rappresenta praticamente tutto quello che avviene sottobanco tra i politici e tra gli uomini a potere in Albania. Era un video che è stato denunciato e trasmesso da una delle TV più libere, più aperte, insomma, in Albania, che appunto in cui due funzionari, due ministri per la realtà, che erano prima di sinistra ma che adesso sono passati alla destra, quindi alleandosi con Berisha e facendo in modo che Berisha ottenga il potere. Vi ricordiamo che Berisha ha una maggioranza risicata che riesce a mantenere con appena tre deputati, quindi se non avesse questi adesso non sarebbe ancora al potere. Vi sono stati in 5 minuti di video diverse vicende, tra cui privatizzazioni, appalti gestiti in maniera estremamente nepotistica, corruzione, mazzette di qualcosa come 700.000 euro che si davano per un semplice appalto, e tutto questo, risultavano anche nomi importanti, tra cui anche il Premier Berisha. È solo una prova che gli albanesi hanno potuto vedere di quello che in realtà succede normalmente in Albania, quindi corruzione, nepotismo e nomi importanti che non godono più il consenso dell'elettorato, ma che non se ne vogliono andare. Quindi
La scintilla è
questa è
sta,
stata
la
la
scintilla,
scintilla.
la scintilla è stata la stampa che ha trasmesso un video su corruzione, quindi questa è stata la scintilla che ha fatto scoppiare il caos oggi.
Sì, esatto, però questo non, questa, come ho già detto, questa è solo la scintilla, ma quello che oggi è il risultato di questa protesta sono in realtà ben quasi 2 anni, 1 anno e mezzo almeno di crisi post-elettorale, perché praticamente l'opposizione non ha ancora riconosciuto le elezioni del 28 giugno 2009 sono state diverse irregolarità. Berisha non ha ceduto nella presa in esame di queste irregolarità, ma ha sempre continuato a puntare sulla detenzione del potere, quindi sullo status quo. E nel frattempo sono numerosi gli episodi di corruzione e di nepotismo che hanno riempito questo momento di governo, insomma, di Berisha, appunto. Quindi vi è una rottura di democrazia, quindi di un Berisha che è molto autoritario e che non accetta di scendere a patti in alcun modo con l'opposizione, godendo una popolarità sempre in caduta libera, è un'opposizione che non riesce a far sentire la sua parte, insomma, la sua voce, nonostante abbia anche l'opposizione numerosi problemi, insomma, da parte sua, numerose colpe, diciamo, di coste vedute, di mancanza di organizzazione e di corruzione anche a sua volta.
L'opposizione che sarebbe il Partito Socialista, che non è, come dice, esatto, che non è riuscita neanche a controllare la piazza, perché, se abbiamo capito bene, questa manifestazione non è poi spontanea, è stata indetta qualche giorno fa ed è poi degenerata, insomma.
Sì, infatti si pensava, non è una novità, non stupisce nessuno che sia degenerata, nonostante adesso le interpretazioni di Rama, appunto, dei leader dell'opposizione siano delle dichiarazioni, appunto, in favore di chi manifestava, che è stato provocato da parte delle forze dell'ordine. In realtà Rama e i suoi alleati avevano previsto proprio una manifestazione che non sarebbe stata pacifica, proprio per mirare alla presa del potere in una maniera piuttosto golpista o qualcosa del genere, quindi sta più o meno rispondendo a Berisha con lo stesso linguaggio in qualche modo. Quindi si pensava che sarebbe poi, ci sarebbe stato un'escalation del genere, solo che non si pensava che si sarebbe arrivato fino a questo punto qua, con dei morti, eccetera, perché infatti è vero che i manifestanti hanno provocato le forze dell'ordine, ma hanno colpito con quello che avevano, con uova o con frutta, marcia e robe del genere. Invece i poliziotti, appunto, nello scontro hanno usato mezzi piuttosto più forti.
Quindi lei, che fino a ieri era a Tirana, ha avuto quindi il sentore che la manifestazione, ripetiamo, indetta da alcuni giorni dall'opposizione socialista di Rama, sarebbe stata una protesta violenta?
Certo, sì, è stato detto esplicitamente, non è stato semplicemente così insinuato, ma è stato detto esplicitamente. Infatti lo slogan con cui oggi si è andati a manifestare è stato proprio vittoria, quindi vittoria contro Berisha, e quindi si invitava, appunto, con questi slogan a Berisha di semplicemente di dimettersi e di lasciare il potere, quindi rientra in pieno nella logica di quello che è successo negli ultimi giorni anche in Parlamento. Cioè, il Parlamento albanese negli ultimi giorni si è trasformato in un teatro dell'assurdo, in cui tutti i deputati manifestavano uno stato psicologico estremamente provato, a mio avviso. Cioè, vi sono stati degli scontri del tutto illogici, del tutto distruttivi.
Quali saranno le risposte di Berisha nei confronti dell'opposizione socialista, e non solo nei confronti dei manifestanti?
Se l'Albania fosse uno stato democratico, dopo quello che è successo, come minimo, nel senso, intendo, dopo la pubblicazione, appunto, la trasmissione in pubblico del video con la plurima vicenda di corruzione e nepotismo, Berisha come minimo si sarebbe dimesso insieme ai personaggi, appunto, alle personalità coinvolte. Invece questo non è successo, perché si sa che Berisha è molto legato al potere, genere afferma di continuo, continuerà a stare finché cioè continuerà a tenerci finché finché avrà vita praticamente, cioè lui dice che ci starà fino al 2035 o 2040, insomma non ha intenzione di muoversi. Dal canto suo l'opposizione purtroppo non è organizzata e non ha delle visioni, nel senso anche questa escalation è stata abbastanza fuori luogo e non strutturata, cioè quindi è difficile dire a cosa miri veramente l'opposizione e come reagirà Berisha. Probabilmente l'opposizione è sicuramente debole, perché Berisha è uno che ha sempre saputo essere autoritario e anche l'elettorato che lo appoggia è costituito per lo più da persone che non sono pacifiche o che comunque riservano delle frustrazioni che potrebbero facilmente scalare in violenza, insomma questa è una promessa da fare che in Albania in molti riconoscono a livello politico. Penso sicuramente Berisha risponderà con una mano di ferro e quindi non sarà difficile immaginarsi Berisha che ad un certo punto semplicemente si dimette e se ne va, quindi è probabile anche che questa sia l'inaugurazione di una crisi piuttosto simile a quelle che si sono avute negli anni 90, perché come ho già detto Berisha è molto legato al potere e sono diverse le vicende che non vorrebbe che venissero allo scoperto una volta che egli perde il potere, e allo stesso tempo l'opposizione si trova debole e con i suoi interessi anche abbastanza vicine a patti e a compromessi in passato con Berisha, quindi è difficile prevedere appunto uno scenario verosimile.
Mariola Rucai, lei ricordava appunto delle rivolte della fine degli anni 90. Cerchiamo un po' di parlare di questo, perché la corruzione e la mancanza di libertà è un problema endemico in Albania. Questa ondata nel 97 che travolse l'Albania fu per un crack finanziario, insomma la scintilla fu il crack finanziario. E allora cerchiamo di ripercorrere un po' le similitudini e le differenze con questa rivolta. A me sembra già a un primo sguardo che in questa attuale c'è almeno un sostegno istituzionale, perché ripetiamo che la manifestazione è stata organizzata dall'opposizione socialista, mentre alla fine degli anni 90 erano più che altro le rivolte violentissime ma spontanee, ci sembra di ricordare bene.
Sì, è vero. Dal punto di vista istituzionale forse è difficile stilare un parallelismo tra queste due manifestazioni, però il clima che si respira in quanto vi è Berisha che ha perso il consenso, appunto ha perso popolarità tra anche tra i suoi elettori più fedeli in passato, appunto perché ha gestito il paese in maniera estremamente personalizzata, quindi senza delle politiche strutturate, con diversi episodi di nepotismo e di corruzione come ho detto appunto. E vi è Berisha appunto che perde popolarità ma che non se ne vuole andare, e la stessa cosa era anche nel 97, in cui Berisha addirittura, come si potrebbe dire, ha fatto finta appunto di organizzare delle elezioni che poi ha altrettanto fatto finta di vincere per poi continuare a stare al potere, e poi la soluzione è venuta solo quando sono intervenuti gli internazionali appunto, e mi sembra che si stia più o meno nella stessa situazione. Quindi da questo punto di vista però gli albanesi sono cambiati, cioè ci pare a dire che comunque gli albanesi non sono più quelli degli anni 90, quelli che aspettavano dagli internazionali e quelli che aspettavano, quindi è per questo che questa scintilla ha fatto sì che gli albanesi uscissero in piazza a protestare, cioè questo negli anni 90 se non fosse stato un movente così forte come appunto la perdita finanziaria, quindi il grande crack crack finanziario non sarebbe successo, invece adesso sì, perché il livello di democratizzazione è molto aumentato e di conseguenza forse non è esagerato dire che gli albanesi non meritano più un autoritarismo di questo tipo, quindi forse è anche giusto protestare, insomma, anche a manifestare appunto questo dissenso in questa maniera, perché non vi è nessun modo di negoziare questo tipo di autoritarismo.
Ed è esagerato ritenere che Sali Berisha è un dittatore? Esagerato? Non è troppo esagerato? Le chiederei di farci un portrait appunto di Sali Berisha, personaggio che domina la politica del paese delle due aquile da quasi due decenni.
Sì, Berisha è sicuramente Berisha è un pragmatico innanzitutto, è una persona estremamente legata al potere, però è un vecchio politico che appunto discende dall'elite comunista, dalla nomenclatura. Ricordiamo che Berisha non è che il medico personale di Enver Hoxha, quindi era un ragazzo delle montagne. Ricordiamo che le montagne, insomma, albanesi sono la parte più arretrata economicamente, socialmente e culturalmente del paese, che ad un certo punto era arrivato a Tirana, aveva fatto carriera ed era arrivato sicuramente intelligente e molto dotato professionalmente, ed era riuscito appunto a diventare il medico, il cardiologo personale di Enver Hoxha. Poi ad un certo punto, quando con la caduta del muro di Berlino, è capitato che è diventato il leader dell'opposizione nell'ambito di un'apertura che si voleva fare in maniera moderata e che poi Berisha ha sfruttato. Questo però è una cosa che non si sa bene, ancora gli storici diranno in futuro cosa sia successo. Quindi è un comunista, un autoritario riciclato, però riciclato con l'ideologia anticomunista attualmente. E in base a dei libri, quindi a dei saggi che sono stati scritti ultimamente da persone molto vicine a lui, la mia impressione è che Berisha è una personalità molto legata al potere, che per legittimare la detenzione del potere da parte sua farebbe qualsiasi cosa. Ricordo che nel 97, citerei qui appunto un giornalista molto importante che si chiama Mero Bage e che attualmente è uno molto stigmatizzato dal potere, nel suo libro l'anno 97, pubblicato da qualche mese, addirittura scrive che quando tutti gli internazionali nel 97 gli si rivolgono contro, Berisha ad un certo punto flirta con l'idea di islamizzare l'Albania e di isolarla e pur di continuare a detenere il potere. Quindi è una personalità che si è arricchita moltissimo, ha una serie di ottimi contatti in giro per i politici nel mondo, e il suo obiettivo unico è quello appunto di continuare a stare al potere. Il suo comportamento, infatti, a qualcuno potrebbe sembrare incoerente, perché a volte flirta appunto con gli islamici, a volte, cioè, con i fondamentalisti, voglio dire, a volte con gli Stati Uniti, poi con la Serbia, poi con insomma con una serie di alleati che sono abbastanza incoerenti, ma tutto questo perché la sua unica coerenza è quella di continuare a detenere appunto il potere. Solo che è una personalità politica ingombrante, attualmente nella destra albanese non vi è nessun'altra personalità che la possa sostituire, ed è uno che appunto ha conformato la destra, quindi per riuscire a ottenere il potere, qualche carica, a diventare funzionario, eccetera, bisogna assolutamente essere in linea con Berisha, appunto. Quindi è sicuramente molto autoritario.
Personaggio molto controverso, autoritario, ex comunista, come lei diceva, come lei ricordava, medico personale di Enver Hoxha, che ha compiuto anche lui un ricochet neoliberista, diciamo così, e che, come molti di quei modelli, ha subito il devastante effetto della crisi economica. Ecco, quanto ha contato la crisi economica anche nello scoppio di questa rivolta?
La crisi economica sicuramente c'è, però nel caso della Dania forse non è la cosa più importante, più che altro il modo come si è reagiti a questo, come si è reagito a questa crisi, perché per Berisha la crisi economica semplicemente non c'è, cioè per Berisha in un paese come la Dania la crisi economica non si è neanche presentata come problema. Invece le statistiche, quelle poche che sono attendibili, perché di solito le statistiche in Albania sono semplicemente uno strumento di propaganda, sono del tutto fantastiche appunto, le statistiche dicono invece che vi è un calo della produzione eccetera, nel frattempo però Berisha ha messo soprattutto anche delle rimesse dei migranti, cioè ricordiamo che una buona parte dell'economia dell'Albania pesa appunto o è sostenuta appunto dalle rimesse degli immigrati, è un paese che ha circa un terzo della sua popolazione all'estero, un'immigrazione ben integrata economicamente nei paesi ospitanti e tutto questo adesso si è ridimensionato. Nel frattempo in queste condizioni che non sono state prese sul serio, Berisha si è ulteriormente indebitato, ricordiamo degli investimenti enormi che sono stati fatti, come ad esempio la cosiddetta via della nazione, che è stato un investimento che collega appunto Tirana e Pristina, è un investimento stradale immane fatto senza alcun calcolo preventivo e che ha speso in maniera spropositata circa un miliardo di euro, forse anche di più, è difficile prevedere perché nessuno sa dire di preciso quanto sia. Questo ha fatto sì che il governo albanese, che lo Stato albanese si indebitasse e adesso una volta indebitato si continua a indebitarsi per poter restituire il debito precedente, quindi è sicuramente una situazione che l'Albania, di cui l'Albania risentirà anche per molti anni, anche oltre Berisha. Quindi sicuramente questo ha contribuito nel diminuire appunto la sua popolarità.
La rivolta rischia di allargarsi ad altre città come Durazzo o continuerà a concentrarsi solo nella capitale? Le chiedo una sua ultima previsione, quindi anche sulla geografia della rivolta in corso.
Sì, sicuramente innanzitutto quello che si è visto oggi era abbastanza rappresentativo per tutta l'Albania, perché quelli che stavano a Tirana provenivano in realtà da tutto il paese e vi erano 30-40 autobus che provenivano per ogni città praticamente, cioè gli autobus hanno iniziato ad andare a Tirana sin dalle prime ore del mattino, nonostante la manifestazione fosse prevista per le 2 appunto del primo pomeriggio, quindi e anche molti dei feriti erano qualcuno di Gio Castra e qualcun altro di Durazzo, quindi a quello che abbiamo visto oggi può essere ritenuto abbastanza rappresentativo di tutto quello che è attualmente la fotografia del paese. Molto probabilmente vi saranno delle altre escalation nel sud del paese, che è la zona più emancipata politicamente, quindi quella più reattiva. Vi sono anche diverse, in cui Berisha appunto ha una scarsissima popolarità, questo da sempre, anche nei suoi periodi migliori, e lì vi sono anche più problemi perché appunto è una zona prevalentemente turistica in cui vi sono vari interessi in contrasto con l'interesse di Berisha appunto di privatizzare tutto, e negli ultimi mesi vi sono stati anche dei contrasti tra gli abitanti, particolarmente delle zone della costa del meridionale appunto, quindi molto probabilmente, ricordiamo tra l'altro nel 96 è stato proprio al sud che ha avuto luogo la crisi più spettacolare dell'Albania, quindi cioè il focolare della crisi è stato proprio lì, a Valona ad esempio, quindi molto probabilmente anche questa volta finirà per estendersi verso il centro e verso il sud insomma del paese, che sono per lo più delle fortezze, dei roccaforti socialisti. però come ho già detto, è difficile prevedere come proseguirà, insomma, questa manifestazione, anche perché a mio avviso l'opposizione non è abbastanza strutturata e chiara nei suoi obiettivi.
E allora aspetteremo che magari emerga qualche altra forza politica. Ce ne sono? O c'è solo il Partito Socialista e il Partito Democratico? Come si comportano i sindacati? Come ci può essere qualche altra forza sociale che emerge?
Non credo perché innanzitutto anche tra socialisti, cioè tra la destra e la sinistra, non vi sono delle grandi differenze, cioè sono molto simili. Basta vedere i loro programmi elettorali, sono identici. Qui si tratta semplicemente di un rapporto al potere, quindi chi sta al potere e chi non sta al potere. Spesso le reazioni di Berisha attualmente sono completamente contrastanti, nel senso non delle reazioni, ma le sue decisioni in quanto detentore del potere sono completamente contrastanti con quanto affermava appena 4 anni fa, quando stava, 5 anni fa, quando stava in opposizione. Quindi l'Albania, secondo me, non è un paese che va collocato nell'ambito di destra e sinistra. Riguardo i movimenti e anche i giovani vanno completamente sfiduciati da questo punto di vista, perché non è tutto collocabile nell'ambito dei grandi leader, quindi i socialisti con Rama e il PD con Berisha, quindi è un sistema ancora carismatico e non vi è purtroppo spazio alle nuove idee, ai giovani in politica. Cioè anche i giovani che sono entrati ultimamente in politica sono comunque molto conformati al sistema, quindi è difficile individuare qualche forza politica che possa appunto apportare qualcosa di nuovo, su cui appunto rilanciare le speranze.